L'altro esempio, capitolo 9, versetti 13-18. Anche questo fatto visto sotto il sole mi parve assai grave. C'era una piccola città con pochi abitanti. Un gran re si mosse contro di essa, l'assediò e vi costruì contro grandi bastioni. Si trovava però in essa un uomo povero, ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città. Eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero. E io dico, è meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata, le sue parole non sono ascoltate. Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi. Meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un gran bene. Provate a commentare questo testo qui. È una singolare storiella in tre tempi che conosciamo, no? Una città assediata da un grande re, un uomo povero e saggio dentro questa città riesce a salvarla, ma nessuno ne conserva il ricordo, nessuno ha avuto riconoscenza. Quindi l'assedio, l'uomo povero che salva la città, viene dimenticato. È una duplice conclusione. La parola del saggio detta con calma vale più del grido del comandante in mezzo a gente impazzita, allusione forse al panico e al capo incapace di dominarlo, e invece ci riesce la calma di un uomo saggio. Seconda conclusione. Meglio la sapienza che le armi da guerra. È difficile sapere se Coelet allude a un fatto preciso, ma noi sappiamo dalle storie bibliche che in genere l'intervento dei profeti non è servito a niente, né a salvare Samaria, né a salvare Gerusalemme, no? O se invece è una storia, un apologo di sapore greco, come qualche commentatore dice. L'affermazione è che però la sostanza è che l'abilità nel condurre la guerra, il sangue freddo, la chiaroveggenza, la lucidità tattica sono più importanti dell'eroismo, delle trombe e delle macchine da guerra. Dunque nella storia è all'opera una forma di saggezza che fa vincere quell'uomo che ha sangue freddo, che è chiaroveggente, che ha lucidità tattica. Ma il saggio, qui torna l'ironia di Coelet e il suo realismo, il saggio viene dimenticato e disprezzato. Anzi, basta pochissimo per pervertire tutto ciò che ha fatto il saggio. Uno sbaglio solo, annienta un gran bene. E alla fine finisce di aver più peso sul gruppo, sulla società, sullo Stato, lo sbaglio di uno solo. Umiltà e limiti della saggezza, appunto. Tu puoi costruire, costruire, ricordate i testi, viene uno dopo, in 5 minuti distrugge tutto. Stai quieto. Posso chiudere? Posso chiudere questo aspetto della saggezza. Allora, cos'è saggezza secondo Coelet? Conoscenza e saper fare utile, efficace. Siamo alla presenza di due formulazioni della sapienza, della saggezza, che non si sovrappongono e che hanno come unica cosa in comune di essere tutte e due sottomesse alla vanità. Sia la saggezza dell'individuo, dell'uomo eminente, saggio, sia la saggezza del popolo, non illudiamoci, la saggezza democratica della base, anche questa è vanità, è cosa leggera, è cosa sciocca per lo più, no? Abbiamo già visto in Coelet la stoltezza della folla e la sua inconsistenza. E anche la folla, come il singolo, anche il popolo cade nell'oblio, come il saggio. Per una volta Giobbe dà ragione a Coelet, meglio Coelet è d'accordo con Giobbe per una volta, quando Giobbe si rivolge ai suoi amici e dice: è vero, sì, che voi siete la voce del popolo e la sapienza morirà con voi. Sembra dire Coelet: non illudetevi, il popolo non è Dio. Non era Dio il re, ma non è Dio neanche il popolo, anche quando è saggio. Chiusura con botto, perché è sempre l'inizio così, vanità delle vanità, è mia sé vanità, vanità delle vanità, e cioè l'ultima vanità, è come se quella dicesse, tira il sipario e dice, figlioli, non userà mai la parola figlioli Coelet, comunque dice, ragazzi, tutto quello che vi ho detto, proprio quello che vi ho detto, pure esso, è esattamente vanità, che è la condizione poi della verità dell'uomo, no? Perché se uno prende sul serio solo ciò che dice lui, allora la radicale vanità è esattamente quella di dire che tutto è vanità. Ricordate il commento dell'anno scorso, appunto, vanità delle vanità, la vanità stessa è vana, appunto. O chi pretende di sapere cos'è la vanità, quando dice quella cosa è vana, sta dicendo una cosa leggera, vana. Non è la verità. Dichiarare che tutto è inconsistenza e vapore, anche questo è inconsistenza e vapore, è parola di vento. Cioè dire che tutto è vanità o dire che tutto è stoltezza non è saggezza, è vanità. È come se noi dicessimo, noi vediamo, dopo aver provato tutto, noi sappiamo che tutto è vanità, ma anche questo è vanità. Per cui cosa si può dire alla fine? Che la saggezza è un enigma. Non so, io ho trovato un passo, ma non so se attacca o sarete caccola spuda, come dice. Il Salmo 49. Salmo 49, versetti 4-5. La mia bocca esprime sapienza e il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra. La nostra vita è il canto di un enigma. È un enigma da interpretare la saggezza. E per alcuni versi, appunto, la fede, dico io a parte, per alcuni versi la fede è l'interpretazione cristiana dell'enigma. La spiegazione no. È il cammino cristiano nell'enigma. Perché del resto la saggezza incarnata, poi essa stessa disse, chi dite che io sia? Cioè, non che, e continua tutt'oggi a far così, non si impone come la soluzione dell'enigma la verità cristiana, mi pare, no? Ecco, io avrei finito questa parte, ma prima ne vorrei introdurre un'altra, perché adesso noi dovremmo andare a assaggiare alcuni test di sapienza, alcuni temi, no? Come abbiamo fatto col denaro, con l'affettività, con la violenza, no? Andare a assaggiare alcuni di questi temi, non più con la chiave della vanità, ma con la chiave della saggezza. Però prima mi pare importante reintrodurre il discorso dell'ironia sulla sapienza. Cioè, finora noi abbiamo un po' incontrato la saggezza sul piano, diciamo pure, intellettuale, filosofico da una parte, la saggezza come conoscenza, e sul piano utile, pratico dall'altro. Abbiamo cercato di descrivere, definire la saggezza in queste due modalità. Ma quello che invece ci dirà Coelet, è importante capire questo, si pone su un altro piano. Coelet non dice la sapienza è questo. Si pone su un piano esistenziale, non più ciò che si sa della sapienza, come abbiamo fatto noi adesso. E neanche ciò che si fa come sapiente. ma ciò che si è. Ciò che si è sul piano dell'esperienza concretissima, della realtà profonda della vita, dell'esistenza effettiva. Ed è qui che la chiave per parlarne meglio, secondo me, su questo piano esistenziale, è l'ironia, appunto. L'accennavo già l'altra volta, concludendo il tema della vanità. E l'ironia si muoverà continuamente su questo piano, dicendo appunto che saggezza e stoltezza poi in concreto invece non sono distinguibili tanto, no? Cioè non è che Quillet permetta di procedere così. Vabbè, adesso abbiamo capito che è conoscenza ed è un saper fare. Adesso facci vedere gli esempi della conoscenza e del saper fare. No, non fa gli esempi di cose che ha definito. Lui parla sempre appunto da dentro la conflittualità delle scelte umane, la complessità della concretezza della vita umana. E lì non ne può parlare se non in quella chiave di ironia, appunto osservando come ci si comporta e dicendo, ma come sei? Vedi come siamo? E intanto appunto vedi come in qualche maniera bisognerebbe essere, ma non perché ti sovrappone uno schema. Circa 2 minuti. Poi dovrò riprendere comunque. Circa questa pratica indissociabilità tra stoltezza e saggezza. È ovvio che, per esempio, Coelet dica che la stoltezza è un male. È male essere stolti, anche per Coelet. Non è legittimo concludere, siccome la saggezza è assurda, allora la stoltezza, la follia, è l'unica nostra possibilità. È una tentazione, appunto, quella di rinunciare alla ricerca della saggezza. Siccome la società è complessa, siccome sono fallite le filosofie, le ideologie, siccome le religioni sono ambigue, rinunciamo appunto alla sapienza. Coelet lo dice chiaramente, la follia è un male e basta, la stoltezza è un male e fa del male. Non bisogna desiderarla né cercarla, la stoltezza, che d'altra parte viene senza far fatica, perché purtroppo arriva facilmente da sola. Lo stolto fa male perché manda in perdizione gli altri e se stesso. Guarda il capitolo 10, versetti 12-13. Le labbra dello stolto lo mandano in rovina. Il principio del suo parlare è sciocchezza, la fine del suo discorso pazzia funesta. Non c'è disprezzo, appunto cattiveria, non c'è esclusione o rifiuto di aver rapporto con gli stolti, ma ancora una volta è così. Lo stolto è rispettabile, poverino, ma fa del male. Lo vediamo tutti i giorni. E quindi bisogna guardarsi dalla stoltezza, dalla follia, cercare di non caderci, sforzarci di far uscire chi c'è dentro, mai desiderarla. C'è un testo enigmatico sempre nel capitolo 10, versetti 2-3, che è molto difficile, di difficile interpretazione. La mente del sapiente si dirige a destra senza valenze politiche. La mente del sapiente si dirige a destra e quella dello stolto a sinistra. Per qualunque via lo stolto comunichi è privo di senno e di ognuno dice è un pazzo. Allora il cuore del saggio è a destra, il cuore dello stolto è a sinistra. Si potrebbe forse leggere così, i saggi sono tanti rari, quanto coloro che hanno il cuore a destra. C'è Glatoce a sinistra, okay. Ci sono tutti stolti o folli. Il saggio ce l'ha a destra, ce n'è quasi gnoi, gnoi praticamente. Cioè, ma anche a fare sempre l'operazione, no? Che l'è a destra. E tuttavia, pur essendo stolti, hanno un cuore, cioè un'intelligenza, anche se pervertita. Ma perdono completamente l'intelligenza e il cuore quando si mettono a dire degli altri che sono stolti. Il versetto 3 si potrebbe tradurre così: egli si comporta come uno stolto e non ha più intelligenza, quando dice di ognuno è uno stolto. Cioè il massimo della stoltezza non è quando uno è stolto lui, che è la situazione normale, il cuore a sinistra, ma è quando uno vuol dire che un altro è stolto. Ma appunto il dramma incomincia, perché se fosse così chiaro chi è a destra e chi è a sinistra, invece il dramma incomincia con l'impossibilità di discernere chiaramente ciò che è follia o stoltezza, ciò che è ragione o saggezza. Perché tra stoltezza e saggezza teoricamente c'è contraddizione, ma in pratica il limite è invisibile e mobile. Sul piano concreto, esistenziale, non c'è molta differenza tra il saggio e lo stolto. Essi intanto hanno una stessa vita, uno stesso destino, una stessa fine. Torna incessantemente questo tema di Coelet. Capitolo 2 e finiamo. Versetti 13-16. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Ecco la differenza. Ma so anche che un'unica sorte è riservata a tutti e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto, e allora perché ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? Che vantaggio c'è sotto il sole? E ho concluso, anche questo è vanità. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo, e nei giorni futuri sarà tutto dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Cioè, sul piano esistenziale poca differenza, l'uno e l'altro poca cosa, tutte e due, poca cosa che scompare. Non so, mentre pensavo a queste cose, ricordate che in sede di interpretazione generale del Coelet dicevamo che una delle interpretazioni più suggestive, anche se non regge totalmente, ma interessante perché è presente di sicuro, è che Coelet sia la morte. Ecco, mentre appunto pensavo a queste cose, mi sono tantissime volte messo nei panni di chi ha una malattia grave, di chi viene a sapere una cosa per cui la sua vita si chiude quasi di colpo, no? Come queste cose sono vere. Non sono vere quando tu sei all'interno della tua ruota, capisci? Quando sei pieno delle vanità, no? Ma quando ti dicessero tu domani muori, come si stempera tutto, anche le differenze del fortunato, lo sfortunato, l'intelligente, l'ignoranza, il buono, il cattivo, diventa tutto... Certo, ci può essere disfattismo di fronte alla morte, ma ci può essere la beota illusione di chi è in mezzo alle lucette, no? Che è appunto il tragico della vita, che permette di riconoscere la vanità. L'ottimismo che nega il tragico è superficiale, quindi magari anche positivo, poi è positivo, ottimista, capito? Ci sta bene insieme a fare la partita. Poi in realtà, quando tu muori, ma non quando muori, nel senso quando tu muori, perché ogni momento si muore, poi si è soli, no? Si va via. C'è una luce sulle cose che le misura in maniera diversa, no? Quindi anche il giocare la partita poi è bello, appunto. C'è una partita tra mortali, tra amici, non tra gente che pensa che giocherà per tutta la vita la partita. A che cosa serve essere saggio? Perché a sparire non è solo il saggio, ma anche la sua saggezza. Non viene cancellata solo la persona del saggio, ma anche tutta la sua saggezza. Ma Megru ha voluto dire, quando il Meurs ha scritto qualcosa lì degli appunti, bruciare tutto per favore. Tutto, ma compresi anche i libri perché si frega tutto di Toledo. E la dovra di fare chi la urca vuol dire che mia. È importante, anche qui è inevitabile pensare al nostro mondo, no? Coelet non sapeva, immagina che ai suoi tempi si scrivevano libri lungo 2 o 3 anni, c'erano pochissimi libri, in un paese c'erano stati 2 libri scritti con l'oro. Ma già se conosceva il fenomeno nostro che mai ha fatto migliaia di libri in un giorno, vrim, no? Che la televisione mi sbara via, me le immagini in misura. Un mondo come il nostro, dove le grandi opere, anche le grandi opere, le creazioni importanti, scompaiono in un oblio totale, o anche un libro importante, il Coelet, chi lo sa che è? Chi se ne frega? Non c'è, non esiste, è sommerso. Ci basterebbero forse 10 libri per alcuni versi. Resti dura il caffè qua, ma vabbè, insomma, è perché c'è una concupiscenza, poi conosciuto, non rinunci, ma. Forse nessuno anche. Anche un libro importante è sepolto in un cataclisma di centinaia di migliaia di libri che escono ogni anno, ogni giorno, moltissimi dei quali vengono salutati come opere geniali. E dopo qualche mese non si sa più se ci sono, no? Si sa anche se qualcuno li ha letti. Civiltà dell'immagine, che per molti sostituisce il libro con l'immediatezza di ciò che si vede. L'immagine televisiva del cinema è fatta per essere proprio, è fatta così, per essere consumata, per sparire. È sempre più difficile nutrire la sapienza. Che possibilità ha la televisione di trasmettere una sapienza lentamente nutrita? Ma per definizione, per la natura di ciò che essa è, no? È tutta una forma di cultura effimera, vuota. Ha questa inconsistenza che non comunica, non trasmette. Noi abbiamo visto, lo vediamo per esempio nelle feste, la mania di far feste che non vengono da niente, che non corrispondono a niente, no? Che non sono per niente le belle feste dei folli, ma sono dei folli che si autopropongono in false feste, appunto. Questa manifestazione della vanità. In questa civiltà della quantità e dell'istantaneità, dove è difficile trasmettere. Però a me la telefona, perché che va a dire il naso a mezz'oretta? Allora basta, fermiamoci qui, semmai mi sforzerò io di collegare la prossima volta, se no ci stanchiamo. Anche perché Coelet va avanti, poi il treno, nel senso, seconda stazione, decima, e ste. Ci fai sentire ancora un po' di testo, Giorgio? Ma metti in dash.